quindi alla fine che cosa ha detto Putin? E come mai si è dimesso ieri il premier dello Sri Lanka? E che cosa dicono i nuovi report e gli studi sugli effetti del Covid e dei vaccini? Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 10 maggio 2022 e questa è una Mirasegna, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Ci si aspettavano grandi cose, in negativo a dire il vero, dal discorso di Putin nel giorno della vittoria. Invece, per fortuna, potremmo dire, non è successo niente di tutto questo fin qui. Vladimir Putin, nel discorso di ieri, ha parlato dell'invasione dell'Ucraina ripetendo quanto più o meno aveva detto sempre, in tutte le occasioni, più volte, nelle settimane scorse, fin qui, descrivendo questa invasione come un'azione di liberazione della popolazione del Donbass da parte della Russia, che è esattamente la narrazione che ha sempre utilizzato il presidente russo. Putin ha anche detto che prima che la Russia invadesse l'Ucraina, i paesi occidentali aderenti alla NATO avrebbero progettato di attaccare il Donbass e che quindi le azioni russe sono in realtà una risposta preventiva a qualcosa che avrebbe fatto la NATO. Tutto qui, ovviamente niente di sconvolgente, niente di nuovo, niente che esca dalle direttrici normali della propaganda russa, ma appunto neanche niente che alzi il livello del conflitto. Non ha dichiarato guerra all'Ucraina come alcuni ipotizzavano, non ha annunciato risultati particolari o vittorie particolari, anzi ha osservato un minuto di silenzio per i militari russi morti in Ucraina, che è una cosa inaspettata secondo gli analisti, perché fin qui il leader del Cremlino aveva abbastanza glissato sull'argomento, aveva fatto un po' il vago, invece ha dedicato ai morti russi nell'operazione in Ucraina un minuto di silenzio. Tutto qui, niente, si va avanti così, con la guerra, quindi non è una grandissima notizia, ma comunque è meglio di quello che si prevedeva. Intanto ieri si è dimesso, cambiando argomento, il primo ministro dello Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, credo che si pronuncia all'incirca così, a causa delle proteste che vanno avanti da settimane contro le politiche governative accusate di aver contribuito alla gravissima crisi economica che è in corso nel paese. Ne parla il Post. Le proteste in Sri Lanka in realtà vanno avanti fin da marzo e il motivo principale è appunto questa crisi economica devastante che ha portato a carenze di cibo, carburante e medicine in tutto il paese, con la situazione che si è aggravata anche per via della pandemia prima e della guerra poi e dell'aumento dei prezzi appunto di tutte le materie prime ed energia conseguenti a questi due fatti. Già a metà aprile lo Sri Lanka aveva dichiarato ufficialmente il default e questa settimana il ministro delle finanze del paese ha ammesso che le casse dello Stato sono praticamente vuote, motivo per cui sono in corso delle trattative piuttosto complicate con il Fondo Monetario Internazionale per ricevere una sorta di aiuto finanziario d'emergenza. Qualche giorno fa era stato dichiarato lo stato di emergenza e la chiusura di molte attività, comprese scuole, negozi e attività commerciali varie, plausibilmente per permettere alla polizia di avere mano più libera e intervenire quindi con arresti e anche violenze più facilmente sui manifestanti. Le proteste però non si sono fermate e si sono rivolte sempre di più verso i vertici dello Stato e considerate che lo Sri Lanka ha questa situazione del tutto anomala, o perlomeno lo aveva fino a ieri, in cui due fratelli, Mahinda e Gotabaya Rajapaksa, anche qui perdonatemi la pronuncia che non so quanto sia perfetta in srilankese doc, ricoprono le due cariche più alte dello Stato, che sono quella del primo ministro Mahinda, quella del presidente Gotabaya. Ieri si è dimesso Mahinda, quindi il primo ministro, mandando proprio la lettera di dimissioni al fratello, che è il presidente, fratello minore, scrivendo che spera che questo gesto basti a fermare le proteste, ma è probabile, secondo gli analisti, che i manifestanti non si fermino finché anche il fratello non abbia presentato a sua volta le dimissioni. Dopo l'annuncio nella capitale Colombo ci sono stati scontri molto violenti fra i sostenitori del governo e i manifestanti che erano accampati da settimane fuori dalla sede dell'ufficio del primo ministro. La polizia inizialmente è intervenuta con gas lacrimogeni e idranti e poi subito dopo le dimissioni, che erano in buona parte attese, ha imposto un coprifuoco su tutto il territorio nazionale. E vediamo se le proteste vanno avanti e cosa succede nei prossimi giorni. Comunque è una situazione su cui sicuramente continuiamo ad aggiornarci. Torniamo invece a parlare adesso di Covid e vaccini, dato che è un po' che non lo facciamo e ci sono diverse novità. Partiamo dai nuovi numeri pubblicati dall'OMS sull'impatto della pandemia sul mondo. Il bilancio completo delle vittime associate direttamente o indirettamente alla pandemia di Covid-19, intesa quindi come mortalità in eccesso rispetto ai numeri standard, fra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 è stato di circa 14,9 milioni di persone, che è un po' la media, il punto medio all'interno di un range compreso fra i 13,3 milioni e i 16,6 milioni stimati, potrebbe essere quindi un po' di più o un po' di meno. Sono stime molto più alte quelle pubblicate dall'OMS rispetto al numero di decessi ufficialmente registrati per Covid-19, che sono 5,4 milioni. Sono stime che però non includono solo i decessi associati direttamente al Covid, ma anche quelli associati indirettamente, in qualche modo, alla pandemia, semplicemente perché ci sono dei decessi in più e quindi l'unica variabile grossa in questi 2 anni è stata appunto la pandemia di Covid-19. Ma possono essere dovuti al fatto, come riporta il Sole 24 Ore, citando questo report, che la pandemia appunto ha effettuato una pressione forte sui sistemi sanitari, sulle società in genere, sulle economie dei paesi, sulla povertà e su tantissimi altri fattori. Quindi non sono per forza diretti dal Covid. Però l'impatto complessivo della pandemia è stato questo qua. E spiega il Sole 24 Ore, riportando a sua volta la dichiarazione del presidente dell'OMS, questi dati indicano la necessità che tutti i paesi investano in sistemi sanitari più resilienti e in grado di sostenere i servizi sanitari essenziali anche durante le crisi, che è sicuramente una cosa importante. Un dato decisamente curioso in tutto ciò, anche se in linea con quello che già più o meno si sapeva, è che secondo le statistiche dell'OMS la maggior parte delle morti in eccesso, l'84% delle morti in eccesso, si concentrano nel sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe. Che inoltre c'è stato un impatto maggiore sugli uomini che sulle donne, 57% contro il 43%, e un tasso di incidenza maggiore fra gli anziani, ma questo era abbastanza scontato. Ma è soprattutto il primo dato che mi sembra interessante, perché Americhe, Europa e Asia sono i continenti che hanno avuto mediamente strategie contenitive del virus più stringenti, dai vari lockdown, alle restrizioni, alle campagne vaccinali, mentre ad esempio l'Africa, che ha avuto pochissime restrizioni e una campagna vaccinale appena abbozzata, e però sembra aver patito molto meno le conseguenze della pandemia rispetto appunto agli altri 3 continenti. Ora, ci sono ovviamente tantissimi fattori che vanno tenuti in considerazione, da quello climatico ai tantissimi elementi di contesto che rendono davvero difficile fare un paragone, per cui non è qualcosa che si fa così su 2 piedi da cui possiamo trarre conclusioni. Al tempo stesso, come si dice in questi casi, sarebbe interessante e importante studiare questo fenomeno più approfonditamente per vedere però se ci sono correlazioni anche fra la gestione della pandemia e questi tipi di risultati ottenuti. E a proposito di studi, ne è uscito uno interessante israeliano pubblicato su Nature e ripreso dall'Indipendente, che si chiama Aumento degli eventi cardiovascolari emergenziali nella popolazione di età inferiore ai 40 anni in Israele durante l'introduzione del vaccino e la terza ondata di Covid-19. È uno studio retrospettivo che studia il periodo in cui contemporaneamente c'erano la campagna di vaccinazione attiva in Israele e la terza ondata di Covid-19. Si tratta di uno studio retrospettivo da cui emerge che nel periodo che va dal gennaio al maggio 2021 le chiamate ai servizi medici di emergenza israeliani per arresto cardiaco e sindrome coronarica acuta sono aumentate di oltre il 25% rispetto al 2019 e al 2020. Ed è un aumento notevole, e lo studio prende in considerazione una parte di queste chiamate, che sono quelle che arrivavano da persone piuttosto giovani, di età compresa fra i 16 e i 39 anni, per vedere se fossero associabili o all'infezione in corso di Covid-19 e o alla somministrazione del vaccino. Ed è emerso che i conteggi settimanali delle chiamate di emergenza erano significativamente associati ai tassi di somministrazione della prima e della seconda dose di vaccino e non invece ai tassi di infezione da Covid-19. Ora, tutto da prendere con le pinze, perché lo studio si limita a mostrare questa correlazione senza stabilire nessi di causa-effetto, e ci sono tanti fattori che potrebbero anche qui sfuggirci, Inoltre, in seguito alla pubblicazione dello studio, l'editore stesso ha aggiunto una nota nella quale avvisa i lettori del fatto che le conclusioni a cui è giunto l'articolo sono soggette a critiche che sono al vaglio della redazione e che quindi poi ci saranno ulteriori risposte e approfondimenti. Comunque, anche qui di sicuro c'è tanto da approfondire su questa possibile correlazione. Anche perché fa il paio con una decisione della Food and Drug Administration, la FDA, l'agenzia americana federale deputata alla regolamentazione dei farmaci, decisione di limitare l'uso del vaccino Johnson & Johnson a causa del potenziale rischio di trombosi. Non si sa bene ancora l'analisi che sta dietro a questa valutazione della FDA, ma la notizia sta rimbalzando su vari media in questi giorni. E quindi, insomma, l'idea è di limitarla solo ad alcune fasce particolari o a situazioni emergenziali. Ora, sia il primo studio che la seconda notizia mancano di alcuni aspetti che sicuramente sono da approfondire e che vanno approfonditi nel prossimo futuro, ma è possibile che portino a riposizionare il rapporto rischi-benefici della somministrazione del vaccino, soprattutto alle fasce più giovani, un po' più verso i rischi. Ora, riposizionare vuol dire riposizionare, non so di quanto né se è al punto da rendere i vaccini sconvenienti per alcune categorie, ma tutto ciò ci dice però due cose importanti. La prima è che la politica dovrebbe imparare a essere più cauta nelle sue strategie, perché il rischio di sbagliare muovendosi in un terreno del tutto nuovo è molto alto. La seconda notizia invece positiva è che la ricerca scientifica, pur con i suoi tempi, funziona, nonostante le indubbie pressioni e tutto quello che volete. E questo significa anche che più passa il tempo, più ci avviciniamo a comprendere le cose come stanno e quindi anche le reali relazioni fra tutte le variabili in gioco. Il problema è che la scienza ha dei tempi e la politica ne ha altri. A volte la realtà ci impone delle decisioni che hanno tempi diversi rispetto a quelli della scienza. Il problema ulteriore è che poi spesso prendiamo queste scelte affrettate, anche comprensibilmente, però fingendo di avere tutti gli elementi che ci servono per decidere e dicendo che è così, quando invece ne abbiamo solo alcuni, e sarebbe bene saperlo, dirlo, dichiararlo, in modo che ognuno di noi sia consapevole del tipo di scelta che stiamo prendendo singolarmente e collettivamente, perché esserne più consapevole porta anche a fare poi magari scelte o verifiche nel tempo diverse, più accurate, e via via inserire nelle proprie scelte i nuovi elementi che emergono. Ok, con questa tirata finale direi che ci possiamo salutare. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Io Mi Rassegno, sempre a partire dalle 8 di mattina sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia e Cambia, nonché sulla pagina Rassegna Stampa italiacambia.org. E come al solito vi ricordo che chi si rassegna è perduto.